Sì, è con Ezra Collective che arriviamo a questo nostro terzo capitolo nel nostro dossier di avvicinamento all'11 settembre, che vabbè, sembrerà, suonerà retorica come formula, è stato un evento epocale, però lo sappiamo, è stato vissuto tutto in diretta TV dal mondo intero, un evento che ha influito su equilibri internazionali, ma che ha investito anche la sfera sociale e culturale, ci ha messo di fronte alla nostra vulnerabilità. E questa è una parola importante, e alla fragilità di alcuni modelli sociali di pensiero ci ha spinto a cercare, immaginare un nuovo senso, in teoria, per il mondo e una nuova agenda politica. Anche qui è quello che si vorrebbe, ma lo vogliamo verificare, appunto, approfondire, non tanto le implicazioni geopolitiche, che adesso tra l'altro sono di strettissima attualità, vediamo cosa accade in Afghanistan, ma con, come dire, questioni più concettuali ma fondamentali, e lo facciamo, a me fa piacere ritrovarla, passato in fondo veloce qualche tempo fa, l'abbiamo avuta come ospite In altre parole, invece oggi è nostra ospite a Diderot, Ida Dominiani, giornalista, saggista, e che ha appena pubblicato 2001 un archivio, l'11 settembre, la War on Terror, la caccia ai virus, edizioni Manifesto Libri, ed è già disponibile la versione elettronica, fra poco anche quella cartacea. Dunque, Ida Dominiani, benvenuta.
Come state? Ben trovati.
Allora, stiamo bene, parlando durante il brano musicale ho capito che in Calabria piove, quindi dal caldo torrido alla pioggia, e qui invece nella...
Tropici,
veramente, non si capisce più nulla. E invece qui, nella Svizzera italiana, anche se il nostro pubblico ci ascolta da ogni dove, ma quantomeno qui sono splendide giornate settembrine. E settembre era l'11, 20 anni fa, è accaduto quello che è accaduto, e gliel'avevo già chiesto In altre parole, ma lo voglio così ricordare. Si ricorda di quel giorno? Dov'era? Cosa stava facendo quando è arrivata la notizia dell'attacco?
Stavo seguendo i lavori del Comitato parlamentare d'indagine sui fatti di Genova. Quindi io sono una testimone vivente di come questi due eventi si siano sovrapposti, diciamo. Dopo l'11 settembre, naturalmente, l'evento genovese si è inabissato perché l'11 settembre ha cambiato completamente l'agenda politica e concettuale, come stavi dicendo
Eh
poco fa.
sì. Tra l'altro si discute ancora sul fatto che l'11 settembre sia stato o meno un evento storico. Gli anglofoni dicono a major event, ma certamente, insomma, e tra l'altro tu lo scrivi bene nell'introduzione del libro, è indubitabile, però è interessante come approccio, che sia stato un evento filosofico, cioè un trauma del pensiero che domandava, e sto leggendo, un salto di paradigma di fronte all'impensato e all'indicibile. Ma lo abbiamo
Sì,
fatto questo
è proprio
salto?
così. Ma secondo me sì, certo, sono stati fatti due salti, un salto regressivo e un salto in avanti. È stata una reazione mainstream dell'establishment americano e più in generale occidentale che ha reagito con un gesto di revanche, cioè con la guerra, la War on Terror per l'appunto, i cui esiti si sono tristemente palesati il 15 di agosto in Afghanistan, no? Con questa veramente cairotica, da Kairos coincidenza tra il ventennale dell'11 settembre e il reinsediamento dei talebani in Afghanistan. E poi c'è stata una reazione del pensiero critico che io diciamo ricostruisco nel libro, ma la ricostruisco attraverso la ripubblicazione di una serie di lunghe interviste che avevo fatto all'epoca e della cui attualità io sono per prima stupefatta, nel senso che è ancora quella la nostra agenda politico-filosofica o filosofico-politica. E beh, lì si è cominciato a pensare il mondo in termini di spazi globali, di crisi della sovranità statuale, di interdipendenza. Pensiamo a quanto è diventata attuale la questione dell'interdipendenza e della vulnerabilità generalizzata con la pandemia, no? Quindi è un'agenda ancora molto presente che serve a leggere le contraddizioni del mondo attuale, che sono abbastanza le stesse di 20 anni fa, esacerbate, molto esacerbate. Anche la reazione nazionalista è stata esacerbata dai sovranismi nel frattempo, no? Quindi diciamo che tutte le contraddizioni che quell'evento apre si sono accentuate ma non chiuse.
Ma a proposito di esacerbate, posizioni esacerbate, trattamenti mediatici, ricordiamo tutti probabilmente che veniva usata spesso questa formula linguistica, no? Perché dicevamo comunque che è stato un evento filosofico, no? Allora, le parole sono importanti, le formule linguistiche, scontro di civiltà, ma anche questa formula, cioè, fondamentalmente ha rivelato tutti i suoi limiti.
Beh sì, ma erano limiti già palesi all'epoca. Allora, la formula scontro di civiltà nasce prima dell'11 settembre con un libro famoso di Samuel Huntington, che è del 96, mi pare, comunque il suo primo saggio molto importante uscito sul Foreign Affairs del 93, e lì Huntington metteva in guardia dal fatto che dopo il crollo del muro di Berlino e quindi di un mondo che ordinava politicamente le identità, ci sarebbe stato un revival di identità etniche, religiose, eccetera. Lui, per la verità, il povero Huntington, non lo faceva per fomentare lo scontro identitario, lo faceva per evitarlo. Però la traduzione politica e militare di quella formula è stata appunto Occidente contro Islam, no? Con tutte le conseguenze nefaste che ne sono derivate.
Lei nel libro
di quello che dicevi prima del Major Event. Effettivamente molti obiettano che il vero evento non è stato il crollo delle torri, è stato il crollo del muro di Berlino, e in questo c'è una certa verità, nel senso che il crollo delle torri è un po' la chiusura della visione ottimistica della globalizzazione e della democrazia che era cominciata col crollo del muro di Berlino. Diciamo che sono due eventi che si tengono uno con l'altro.
Vero, verissimo. Tra l'altro, anche qui sarebbe proprio interessante spendere due parole, poi ovviamente il consiglio di andare a leggere il tuo libro, ma citi questa interessante intellettuale Judith Butler e questa sua ontologia della vulnerabilità, no? E questa interdipendenza reciproca che considera la lettura più lungimirante anche per il futuro, no? Quindi l'importante, come dire, impariamo a essere vulnerabili e a capirci, no, in quanto esseri vulnerabili. Perché?
Ma Judith è una grandissima pensatrice femminista e non solo femminista. E lei, ma devo dire con lei anche Adriana Cavarero in Italia, anche altre, hanno preso la strada giusta in quel momento. Perché sai, il problema dell'11 settembre è questo, che improvvisamente il mondo vide, e l'America in primo luogo vide, che l'America era vulnerabile, cioè che il mito della grande potenza invulnerabile crollava. Allora c'erano due modi di reagire a questa, anzi tre, cioè un modo vittimistico e revanchista, appunto gliela facciamo pagare, poi c'era un modo, diciamo, aggressivo, no? L'America se l'è cercata, e in effetti un po' se l'era cercata col tipo di politica estera che aveva fatto durante la guerra fredda e dopo la fine della guerra fredda. Poi c'era un terzo modo, che è quello che appunto a me fa parlare anche di evento filosofico, che era di capire che se perfino i più forti del mondo sono vulnerabili, vuol dire che siamo tutti vulnerabili e che la vulnerabilità non è una circostanza contingente, è ciò che caratterizza la condizione umana, siamo tutti vulnerabili, e questo poi, ripeto, si è ben capito con la pandemia, perciò secondo me c'è anche un ponte concettuale tra l'11 settembre e la situazione attuale.
Mi attraversarono la mente immagini di Putin, Donald Trump, Salvini, questi uomini che penso inorridirebbero, no, all'idea di mostrarsi vulnerabile, invece proprio di recente.
Beh, insomma, certo, ma tu hai perfettamente ragione, perché sono quelli che Judith Butler definisce sempre nei suoi scritti veri uomini, tra virgolette, cioè uomini molto affezionati a un mito della virilità che si è sposato col nazionalismo, cioè la costruzione della reazione nazionalista americana all'11 settembre e poi, come ripeto, del sovranismo di più recente data, è stata una costruzione che è andata di pari passo con il rispolveramento del mito della virilità guerrafondaia e sicura di sé, suprematista. Pensiamo appunto che sono tutti leader che hanno negato la pandemia, no? Hanno negato la vulnerabilità da virus.
E che tra l'altro, a proposito, c'è chi usa a proposito di formule linguistiche il termine virus terrorista, che si era manifestato lì, palesemente, in maniera, come dire, indelebile, quell'11 settembre di 20 anni fa. Ma ecco, ma quel virus non ci aveva già fornito possibili strategie, risposte per affrontare la crisi attuale del coronavirus? Che tanto più, voglio dire, il virus terrorista, come dire, è stato, c'erano forse avvisaglie, si poteva capire, ma non prevedere, come dire, col coronavirus era tutto evidente, palese. Perché siamo invece sembrati totalmente impreparati a questo altro attacco?
Perché gli uomini non imparano niente dalla storia.
Oddio.
La storia non è maestra di niente. Anch'io, quando è scoppiata la pandemia, io ho avuto l'impressione che fosse già tutto chiaro, che appunto quello che avevamo pensato di fronte al virus terrorista ci disegnasse già la strada, no? di quello che bisognava fare. Cioè, per esempio, che avessimo imparato che ad una minaccia virale non si può rispondere col nazionalismo, perché non serve a niente. I virus perforano i confini, non gliene importa niente dei confini ai virus, no? E poi che appunto dovessimo accentuare questa consapevolezza della vulnerabilità. Invece non è stato così, sono ripetute risposte sbagliate, con l'aggiunta che il virus biologico è più insidioso naturalmente del virus terrorista, perché il virus terrorista ha una sua logica perversa, molto perversa, tanto più perversa perché con l'11 settembre si tratta di un terrorismo suicida, che è una sfida alla razionalità occidentale. Noi giustamente rigettiamo questo pathos del suicidio sacrificale orribile del terrorismo di matrice fondamentalista islamica. Il virus biologico non ha neanche questa logica, non ha nessuna logica. È semplicemente un microorganismo che tende a replicarsi, quindi è molto più difficile da individuare e da combattere.
Ida Dominiani, grazie per essere stata qui con noi, lo ricordo.
Grazie a voi, è un piacere enorme.
Sei una collega giornalista, saggista, e appunto abbiamo colto l'occasione per parlare di questo freschissimo, freschissimo libro intitolato 2001, un archivio, l'11 settembre, la War on Terror, la caccia ai virus, edizioni Manifesto Libri,